Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sia con tutti noi la comunione, il dono di Dio che chiediamo in questa Eucaristia. Chiediamo il dono di diventare noi pacifici, uomini di pace, miti. Ci dia il Signore la purezza del cuore. Fin dall'inizio di questa Eucaristia chiediamolo anche confessando le nostre colpe.
Dal libro del profeta Sofonia, capitolo 2, versetto 3, capitolo 3, versetti 12-13. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderò nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 1, versetti 26-31. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato dal mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 5, versetti 1-12. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi persegueranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Questa Questa pagina del Vangelo, le Beatitudini, è tra le pagine più care a tutti i credenti in Gesù, a tutta la tradizione cristiana, e noi lo dobbiamo sentire alla fine, queste parole le dobbiamo sentire come rivolte a ciascuno di noi, e io penso che siano anche un grande incoraggiamento, che ci vogliono confermare nella via del Signore Gesù, che qui viene esplicitata da Gesù, nella via della mitezza, della pace. E certo ci invitano anche alla conversione in questo, ma sono anche, e prima di tutto, una parola di conforto, a seguire la via dell'umiltà, della mitezza, della pace vera. Ecco, se noi cerchiamo di recuperare, nella misura del possibile, quanto siamo capaci, il significato originario di queste parole, il contesto originario che Matteo ci propone, parlandoci e aprendo così i grandi discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, non sarà un male neanche per noi cercare di riflettere brevemente sul significato originale di queste parole, che poi sono diventate anche, diciamo, l'espressione delle virtù cristiane principali. E questo è un discorso molto importante, Matteo lo mette all'inizio del suo Vangelo, il primo grande discorso di Gesù, che ha cominciato, secondo il Vangelo di Matteo, il suo ministero riprendendo lo stesso annuncio del Battista: tornate al Signore, convertitevi, perché il regno dei cieli, il regno di Dio, è vicino. Il Signore è vicino, potete trovarlo, ritornate a Lui. E qui vediamo che cos'è il regno di Dio. Gesù esprime, e noi possiamo più facilmente capire cosa significa quando Gesù dice il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è la venuta stessa di Dio. Ne ha parlato la Scrittura già in molti luoghi, soprattutto qui il riferimento è alle antiche parole di Isaia, che descrive la venuta di Dio come pastore buono, come colui che porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri, che viene a consolare, a salvare il suo popolo. Ecco il regno di Dio. Il Signore regna. Quando verrà? Il Signore che viene a consolare, a salvare, a redimere il suo popolo. Allora Gesù qui, se questo è il contesto, si pone veramente come l'inviato di Dio, che annuncia non solo la vicinanza del regno, ma mostra e promette, consolando, che il regno è per tutti coloro che perseverano in questa via, che è la via antica, la via di Mosè, che era il più umile, dice la Scrittura, di tutti gli uomini che stavano sulla faccia della terra. È la via di coloro che hanno portato nella loro esistenza la testimonianza, il riflesso della realtà più profonda di Dio, che è un Dio di mitezza, di misericordia, di amore, di umiltà. Allora qui vediamo il regno di Dio, perché di essi è il regno di Dio, il regno dei cieli. Il regno dei cieli è la consolazione, come dice, saranno consolati. Il regno dei cieli è l'eredità della terra. Il regno dei cieli è trovare finalmente misericordia. Il regno dei cieli è vedere Dio Gesù qui, per incoraggiare, dice a chi appartiene, chi è che regnerà con Dio, chi veramente farà parte di questo regno, cioè verrà anche lui fatto re, anche lui regnerà. Anzitutto beati i poveri in spirito. In spirito significa quelli che sono veramente, interiormente poveri, cioè gli umili, che non desiderano il potere, la ricchezza, e che camminano nell'umiltà di Dio. Beati i poveri in spirito, perché il regno dei cieli è per loro, e cioè significa non per i superbi. Ogni espressione che Gesù pronuncia qui distingue, incoraggia distinguendo. Beati quelli che sono nel pianto, in realtà dice beati quelli che sono nel lutto, quelli che piangono e fanno lutto per la situazione del mondo, degli uomini, dei fratelli, desiderando con questo lutto intercedere per la venuta del regno. Beati costoro, perché sono loro che saranno consolati, coloro che si caricano dei dolori dei fratelli e del mondo, e in questo senso piangono, saranno veramente consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. La terra, l'eredità della terra, come sappiamo, è l'antica promessa fatta da Dio ad Abramo e alla sua discendenza. Questa è la terra di cui si parla qui, per recuperare il senso di queste parole. Questa terra è stata sempre parte delle promesse di Dio a Israele. E si è progressivamente trasformata questa promessa. Ha rivelato sempre più l'importanza, la centralità di questa promessa, e nello stesso tempo si è trasfigurata e trasformata. E la terra non poteva essere solo la terra di Canaan, non poteva essere solo questo. La terra è diventata il centro delle promesse di Dio, è diventato il mondo che viene, il mondo nuovo che Dio promette. A chi apparterrà la terra, questa terra? Ai miti, dice Gesù, che significa non ai violenti, non a coloro che ricorrono alla violenza per affermare la verità. Al contrario, coloro che rinunciano alla violenza e perseverano, nonostante tutto, nella mitezza, anche fino al martirio. Questo intende Gesù probabilmente qui. Beati i miti, perché sono loro che avranno in eredità la terra, e non i violenti. Noi sappiamo che se intendessimo la terra, non è il significato primo qui, ma non lo possiamo escludere, se intendessimo la terra, i beni, la terra in generale, è chiaro che il possesso della terra non ce l'hanno i miti, ce l'hanno i violenti, ce l'hanno quelli che hanno potere, che si impongono, che sono ricchi, e questo non c'è bisogno di dimostrarlo. Gesù dice l'eredità della terra, la terra di Dio, ce l'avranno non i violenti, ma i miti. Ma per essere miti, per questo io penso che sia un grande incoraggiamento queste parole di Gesù, anzitutto un grande incoraggiamento e consolazione a perseverare finché Dio veramente non verrà. Non verrà nella vita del suo popolo e nella vita del mondo intero. E poi il seguito, ecco, il seguito è sempre in questa linea. Beati quelli che fanno misericordia ai fratelli, perché sono loro che troveranno la misericordia di Dio, che tutti aspettiamo. La misericordia di Dio è la salvezza, è il frutto del suo amore per tutti. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Vedranno Dio quando verrà, quando Dio veramente verrà, come dice Isaia, parlando delle sentinelle in modo molto poetico, ecco, immaginifico, le sentinelle che stanno su Gerusalemme, sulle mura, vedranno, dice, Dio che viene e lo potranno guardare gli occhi negli occhi, dice esattamente così Isaia, lo vedranno occhi negli occhi di Dio. Chi è che vedrà Dio veramente quando verrà? I puri di cuore. Questo intende dire Gesù. Che, per questo dicevo all'inizio della messa, noi chiediamo che il Signore ci renda così e anche accogliamo questo incoraggiamento del Signore Gesù a perseverare in questa via. E Gesù si rivolgeva a Israele ed era la sua proposta, la sua interpretazione, la sua proposta. Noi che abbiamo avuto in dono la fede in Gesù, significa che abbiamo scelto di camminare nella sua via. Ecco, chiediamo non soltanto per noi singoli, anzitutto per ciascuno di noi, ma chiediamolo per le chiese, per le diverse chiese, le diverse comunità in tutto il mondo dei credenti in Gesù. Abbiamo pregato in questi giorni passati per l'unità delle chiese, era la settimana di preghiera, perché siamo una cosa sola in Gesù. Chiediamo soprattutto oggi che tutte le chiese, ciascuno di noi, possa essere confermato in questa via. Essere noi anzitutto uomini di pace e di mitezza, ma anche le comunità, anche le chiese, possano dare veramente al mondo questa testimonianza, che è la testimonianza del Signore Gesù, che è la certezza della vittoria di Gesù attraverso la sua mitezza e la sua croce.